avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Le terre rare ucraine fanno gola a Stati Uniti e Russia, ma noi ci chiediamo e vi chiediamo, si può davvero arrivare a un accordo per mettere fine alla guerra? Poi in questi primi 25 minuti del mondo alla radio parleremo di come l'intelligenza artificiale sta cambiando il mondo del lavoro. Bene, io sono Alessandro Guarasci, regia invece Bruno Orti. E allora, il presidente USA Donald Trump ha ordinato, diciamo, una pausa negli aiuti militari statunitensi all'Ucraina in guerra con la Russia. Tre giorni dopo lo scontro che c'è stato alla Casa Bianca con il presidente ucraino Zelensky. Nel frattempo il primo ministro ucraino Smichal ha detto che l'Ucraina è pronta a firmare in qualsiasi momento l'accordo sulle terre rare con gli Stati Uniti, un accordo che però finora nei fatti non c'è. Allora noi abbiamo voluto sentire Giuliano Sabella, che è direttore di Oikonova, autore del libro La guerra delle materie prime e lo scudo ucraino, proprio su davvero quando questo accordo si avvicina.
C'è una situazione in evoluzione, il presidente americano Trump si diverte molto a sparigliare le carte e a confondere le idee a tutti i suoi interlocutori, quindi c'è un negoziato avviato, diciamo, sulle terre rare, da cui sicuramente passano, come dire, le trattative per la tregua o la pace, se vogliamo, ma non credo che sarà una pace immediata, ecco, credo che sarà un negoziato difficile e complicato.
Ecco, perché la Russia sta puntando sulle terre rare ucraine? D'altronde la Russia è ricca di minerali.
Ci stava puntando, attenzione, in ottica cinese, nel senso che nel 2022, quando invade l'Ucraina, è proprio il momento in cui con l'Occidente per la Russia si chiude il mercato globale, cioè con la transizione energetica, la Russia che vive di esportazioni di gas e petrolio, la Russia vede compromessa la sua economia in rapporto al grande mercato occidentale. Naturalmente poi con l'inizio della guerra, con le sanzioni, il contraccolpo è potentissimo e quindi la Russia pensava di servirsi delle risorse minerarie dell'Ucraina per avvicinarsi, cosa che ha fatto, alla Cina, perché la Russia non è un paese particolarmente votato alla trasformazione delle materie prime, per cui le terre rare che servono per il digitale, servono per le nuove tecnologie energetiche, non servivano alla Russia, quindi la Russia le voleva in un'ottica cinese, cioè con l'idea di rivenderle alla Cina e, attenzione, di consolidare il monopolio dei traffici terre rare cinesi. Cosa è successo? Che nel momento in cui chiaramente si sviluppa questa amicizia senza limiti, come la chiamano loro, e la Russia si sente anche abbastanza stritolata dalla Cina, ovviamente gli americani, che si pongono come grande mediatore e propongono alla Russia varie cose, tra cui quella di rientrare nei grandi mercati d'Occidente, per la Russia è una grande boccata di ossigeno.
La questione però energetica e in qualche modo appunto dei minerali rari, che poi sono fondamentali per la transizione ecologica, è una questione importante anche per gli Stati Uniti di Trump, che in realtà sotto l'aspetto, diciamo, energetico e della transizione ecologica guardano invece un po' al passato?
Trump sa benissimo che i grandi business del futuro del capitalismo sono sul digitale, sono sull'energia rinnovabile, sono, non voglio dire sul green, perché è una parola che, come dire, gli americani stanno cercando di bandire perché ritengono connotata politicamente, ma sono su tutto quell'orizzonte che fino a ieri chiamavamo green. i grandi business del capitalismo sono lì. Le terre rare sono preziosissime in questo senso e non è un caso che Trump voglia la Groenlandia, come già diceva nel suo primo mandato, 2017-2020. Perché? Perché lì ci sono le terre rare. Le terre rare del resto sono qualcosa su cui la Cina, che oggi ha i monopoli dell'estrazione e della distribuzione, sono qualcosa su cui la Cina investe dagli anni Ottanta. Con Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, quando noi portavamo lì le prime industrie, i primi computer, questi hanno capito tutto. Hanno capito che lo sviluppo del digitale passava da quei minerali. E noi ci siamo arrivati 30 anni dopo. Da qui l'ansia di Trump di recuperare, per quanto poi gli americani non è che siano messi malissimo, ma noi siamo messi malissimo in Europa sulle terre rare, siamo molto dipendenti dalle importazioni che dalla Cina. Ed è per questo che l'Europa si era accordata con l'Ucraina nel 2021.
E allora davvero cercheremo di capire nelle prossime ore se ci sarà questo accordo sulle terre rare, come ci ha detto Sabella, potrebbe essere un'opzione in qualche modo per arrivare non alla pace, ma se non altro a una tregua in Ucraina. Bene, allora io però per il resto delle notizie del mondo do la linea a Cecilia Seppe, che è qua in studio.
Sì Alessandro, buon pomeriggio a te e a chi è in ascolto. Apriamo subito dando aggiornamenti sulle condizioni di salute del Papa ricoverato al Gemelli dal 14 febbraio scorso. Francesco informa stamani la sala stampa ha dormito tutta la notte, ora prosegue la terapia e la fisioterapia respiratoria. Ha ripreso la ventilazione ad alto flusso, quindi non quella meccanica, usando invece i naselli per l'ossigeno. La situazione attualmente appare stabile in un quadro tuttavia complesso. Ieri sera nel consueto bollettino medico si riferiva di due episodi di insufficienza respiratoria acuta causati da un importante accumulo di muco endobronchiale, conseguente broncospasmo che è stato aspirato entrambe le volte, invariati poi i valori delle analisi del sangue che rivelano assenza di leucocitosi, non vi è dunque una nuova infezione. Sempre ieri sera era stata ripresa la ventilazione meccanica non invasiva e la prognosi resta riservata. Stasera, nel nono giorno del Rosario per la salute del Papa, la preghiera in piazza San Pietro alle 21 sarà guidata dal cardinale Arthur Roche, prefetto del di Castaro per il culto divino. Viviamo in tempi pericolosi, la sicurezza dell'Europa è minacciata in modo serio, la questione ora è se saremo in grado di reagire con la rapidità necessaria. Lo ha detto la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a pochi giorni dal vertice straordinario sulla difesa, presentando il piano Rearm Europe da 800 miliardi in 5 punti. Intanto il Presidente americano Donald Trump ha sospeso tutti gli aiuti militari all'Ucraina, fino a quando, ha detto, non avrà determinato la buona fede dell'impegno di Kiev verso la pace. Ucraini chiaramente sotto shock. Fermare gli aiuti significa aiutare Putin, dice Zelensky. Il margine di sicurezza per l'Ucraina senza le armi americane è di circa sei mesi. Dal canto suo l'UE ha detto che continuerà a fornire un sostegno finanziario regolare e prevedibile nel 2025, garantirà 30,6 miliardi di euro con esborsi che dovrebbero raggiungere i 12,5 miliardi nell'ambito dell'iniziativa del G7, lo si legge nelle nuove bozze di conclusione del vertice UE. Medio Oriente, il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar chiede la completa demilitarizzazione di Gaza per passare alla seconda fase dell'accordo sulla tregua. Saar ha anche rivendicato il blocco degli aiuti umanitari, sono diventati, ha detto, la principale fonte di reddito di Hamas a Gaza. Quei soldi li usano per il terrorismo, per ripristinare le loro capacità e far entrare i più giovani nella loro organizzazione. Replica ovviamente il gruppo palestinese, la completa demilitarizzazione è una linea rossa, una questione non negoziabile. Secondo il portavoce del premier Netanyahu, inoltre, l'interruzione dell'ingresso a Gaza degli aiuti e di tutte le merci, carburante incluso, è un modo per far pressione su Hamas, che potrebbe proseguire anche con il taglio della corrente elettrica. Intanto in serata dovrebbe essere approvato il piano per Gaza elaborato dai paesi della Lega Araba, riuniti in un vertice straordinario al Cairo. Questo prevederebbe il mantenimento del cessate il fuoco e una governance transitoria a garanzia della sicurezza per preservare la soluzione a due stati. Nel piano arabo si rivendica anche il diritto dei palestinesi a restare nella propria terra e si critica una separazione tra la striscia di Gaza e la Cisgiordania. Buone notizie infine sul fronte del lavoro in Italia. A gennaio il tasso di disoccupazione scende al 6,3%, quello giovanile al 18,7%, lo comunica l'Istat, diffondendo i dati mensili su occupati e disoccupati. Nel primo mese dell'anno il numero di occupati è salito a 24.222.000 e su base mensile il tasso di occupazione è cresciuto al 62,8, il livello più alto dall'inizio delle serie storiche, ovvero da gennaio 2004. Su base annua l'occupazione aumenta del 2,2 con 513.000 occupati in più. Numeri importanti che confermano la crescita e il buon andamento del mercato del lavoro, ma sappiamo che possiamo e dobbiamo fare ancora di più. Proseguiremo con determinazione su questa strada per consolidare la crescita e rafforzare la competitività. Lo scrive su X la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. È tutto, a te la linea.
E allora grazie Cecilia. Adesso noi parliamo di dazi, perché diciamo il clima nelle ultime ore è tornato in qualche modo ad infuocarsi. L'Unione Europea si rammarica in modo profondo della decisione degli USA di imporre dazi sulle importazioni da Messico e Canada. Questa mossa, così ha detto il portavoce della Commissione UE Olof Gill, questa mossa rischia di interrompere il commercio globale, danneggiare i principali partner economici e creare, viene detto, inutile incertezza in un momento in cui la cooperazione internazionale è più cruciale che mai. E infatti interviene anche la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, che dice: cercheremo sempre una soluzione negoziata, ma la misura unilaterale presa dagli USA ci obbliga a rispondere. È intervenuto poco fa anche il ministro dell'economia della Germania, Robert Habeck, che dice: ci incamminiamo consapevolmente verso un conflitto globale dei dazi. Insomma, la situazione è piuttosto calda a livello diciamo internazionale economico, e i rischi è che tra l'altro aumenti anche l'inflazione. Comunque, innovazione ed export sono due leve per la crescita. Insieme danno una spinta al fatturato delle imprese italiane di quasi 4 punti percentuali. Questo lo dice il Focus Let's Grow, presentato oggi insieme alla Growth Map 2025 di Sace. Già un'impresa su 3 investe in questa direzione, ma servono altri 15 miliardi di euro di investimenti ulteriori in ricerca e sviluppo. Alessandra Ricci, che è la D di Sace, ci ha detto: bisogna puntare sui mercati in crescita.
Noi abbiamo identificato come Sace 14 paesi gate. Gate sia un sinonimo per dire porta di accesso a delle aree geografiche, ma vuole anche dire che sono quei paesi che sono in crescita, quindi il G sta per growing, A sta per advanced, T sta per technological e che hanno spirito imprenditoriale, quindi entrepreneur. Quindi sono quei paesi, ne abbiamo identificati alcuni in ciascuna area geografica del mondo. Faccio alcuni esempi: se partiamo guardando a destra, quindi abbiamo la Turchia, abbiamo l'Egitto, abbiamo l'India, Vietnam, Cina. Poi quando passiamo nell'altro continente, quindi il continente americano, vediamo il Messico e la Colombia. Quando ci spostiamo in Africa possiamo pensare al Sudafrica e pensiamo all'Egitto nuovamente, pensiamo al Marocco che è l'ultimo dove abbiamo aperto la nostra sede. Quindi sono quei paesi dove poi noi abbiamo anche deciso di avere una presenza internazionale, proprio per favorire queste dinamiche di crescita dell'export fossero aiutate attraverso una nostra presenza locale, perché siamo fortemente convinti come Sace che non si possa essere internazionali o globali se non si è anche locali, cioè le due cose
certo
devono andare assolutamente insieme.
Di pari passo. Senta, sì, i dazi di Trump vi preoccupano? In sostanza potrebbero ostacolare in modo serio l'export italiano ed europeo?
I dazi chiaramente hanno una criticità per tutti. Andare a stimare quali sono gli effettivi effetti di questi dazi è un esercizio che si può fare, esistono vari scenari. La mia inclinazione è che noi, e qui quando dico noi dico come Sace, più che preoccuparci di quello che possono essere gli eventuali impatti e che cosa possiamo fare per mitigare laddove ci fossero questi impatti, perché in realtà il tema delle politiche economiche che vengono decise sia a livello italiano che a livello UE rispetto anche a negoziazioni, insomma, è qualcosa su cui noi possiamo fare ben poco, no? Quindi io dico sempre: concentriamoci su ciò che noi possiamo controllare piuttosto che su ciò che non possiamo controllare. Quindi nuovamente quello che noi facciamo è identificare quei paesi dove possiamo andare ad amplificare l'export e come lo facciamo con queste strategie che abbiamo chiamato push strategy, ovvero identificazione di quei paesi e quei settori dove l'export italiano oggi è sottopenetrato come potenziale di crescita. Andiamo a identificare quelle che sono le controparti estere con cui andare a siglare degli accordi di garanzie su finanziamenti con l'obiettivo di mettere in contatto queste nuove controparti con le aziende italiane, soprattutto le medie imprese, che da sole probabilmente non ci arriverebbero, la grande impresa ci arriva da sola, la media piccola non ci arriva da sola. E in questo modo andare a controbilanciare quelli che sono gli effetti potenzialmente che potrebbero derivare dai dazi. Ricordando poi che l'unica arma che noi abbiamo, dell'arma che abbiamo insegnato in economia sempre, nel momento in cui ci sono dei rischi, l'unica cosa che fa sì che noi possiamo mitigare quei rischi, in realtà cogliere opportunità, è la differenziazione al portafoglio. E quando parliamo in chiave di export, l'unica differenziazione che possiamo fare è una differenziazione di paesi.
Appunto, però ci sono dei settori che in qualche modo sarebbero più promettenti, vista la situazione attuale a livello internazionale?
Allora, noi abbiamo anche, nel nostro ultimo studio che abbiamo fatto, abbiamo coniato questo indice di innovazione, quindi l'Innovation Intensity Index. Lo cito per quale motivo? Perché se oggi il tema è la crescita, e lo vediamo anche perché gli ultimi dati dell'Istat che sono stati presi pure dal ministro Giorgetti fanno riferimento al fatto che l'Italia sia tornata ad avere un surplus primario di bilancio, che è una notizia estremamente positiva. Accanto a questo dobbiamo accompagnare con la crescita delle imprese. La crescita delle imprese può avvenire secondo due direttrici. La prima direttrice è far crescere l'export e dall'altra incrementare l'innovazione. L'innovazione su cui le aziende italiane hanno già fatto tanto, ma devono continuare a fare. Ne do un numero. Oggi la percentuale del PIL che viene investita in innovazione delle aziende italiane è in media dello 0,8%, chiaramente è variegato se andiamo a guardare per settore, rispetto ad una media dell'area UE dell'1,5%, che vuol dire che se noi facessimo questo sforzo, che non è piccolo, stiamo parlando di 15 miliardi di investimento, in realtà renderemmo la nostra capacità di crescere ancora più grande e messa insieme alla crescita dell'export porterebbe a più 4%. Fra i maggiori settori dove andare a fare questo, quelli che abbiamo identificato sono sicuramente quello del tessile, dell'abbigliamento, legno arredo, alimentari e bevande, carta e stampa.
Allora, non ci sono solo i dazi a influenzare l'economia internazionale, ma c'è anche l'intelligenza artificiale. Ecco, secondo un focus, Censis, Confcooperative, da qui al 2035 l'intelligenza artificiale potrebbe portare una crescita del PIL fino a 38 miliardi, dunque a un aumento di quasi il 2%. C'è un però. 6 milioni di lavoratori sono a rischio sostituzione, 9 milioni potrebbero vedere l'intelligenza artificiale integrarsi con le loro mansioni, per un totale di circa 15 milioni di lavoratori, dunque sul totale esposti agli effetti appunto dell'intelligenza artificiale. Allora, Maurizio Gardini, che è il presidente di Confcooperative, ci ha detto: questi dati dimostrano come il paradigma vada corretto, la persona deve essere al centro del modello di sviluppo. Allora, le professioni più esposte alla sostituzione sono quelle intellettuali, contabili, tecnici, bancari, e le professioni ad alta complementarità includono avvocati, magistrati e dirigenti. Insomma, panorama non proprio semplicissimo, e per parlarne abbiamo in linea Andrea Toma, responsabile area economia, lavoro e territorio del Censis. Buon pomeriggio, Toma.
Buon pomeriggio a voi.
Io sono discretamente preoccupato, lei?
Ma in teoria questi dati non sono proprio negativissimi in sostanza, no? Nel senso che comunque è vero che ci sono degli effetti di sostituzione, ma anche dei forti effetti di complementarità, e anche sugli effetti di complementarità questo vuol dire che l'intelligenza artificiale può creare nuove opportunità di crescita sia dal punto di vista del lavoro, diciamo così, e dal punto di vista occupazionale, sia dal punto di vista delle attività economiche. Si potrebbero fare tante altre cose in minor tempo, in sostanza, no? Potrebbe crescere anche la produttività generale del paese, che sappiamo essere uno degli aspetti, degli elementi un po' deboli, no? del nostro sistema produttivo. Quindi ci sono, diciamo, aspetti positivi e aspetti naturalmente anche molti di incertezza.
Mi scusi, dovuti al fatto che, da quello che vedo, le professioni maggiormente a rischio sono quelle più intellettuali. Io per esempio leggevo un ultimo studio che, per esempio, invece quelle meno a rischio sono per esempio i falegnami, gli asfaltatori. Insomma, esatto. L'impressione è che, insomma, vale ancora la pena studiare?
Bellissima domanda. Allora, diciamo questo. Allora, sicuramente sono a riparo dell'intelligenza artificiale tutti quei lavori manuali che naturalmente non possono essere sostituiti da procedure automatizzate, anche generative in sostanza, creative e generative, come consente l'intelligenza artificiale. E questo è una novità rispetto al passato, rispetto alla storia della tecnologia che abbiamo fino adesso conosciuto, no? Invece sono proprio le professioni, quelle a più alto contenuto intellettuale, che potrebbero essere sostituite. È una sostituzione, per esempio, ecco, tutta la parte della finanza è molto esposta da questo punto di vista e può essere normalmente esposta a un livello di sostituzione molto elevato. La finanza è forse quello che sta più a livello più esposto. Dall'altro, per esempio, anche dal punto di vista del lavoro di alcune professioni importanti, come quelle degli avvocati, i magistrati, sappiamo benissimo come questo potrebbe essere anche un elemento di novità, di positivo nei confronti del sistema giustizia, di cui naturalmente in Italia sappiamo abbiamo dei livelli di performance che possono sicuramente essere migliorati.
Migliorare molto.
Quindi, sì. E quello poi che bisogna dire, come per sottolineare quello che ha detto anche il Presidente Gardini, bisogna accompagnarli questi processi di innovazione, bisogna conoscere bene quali sono gli impatti anche a livello più micro in sostanza, ma in realtà, insomma, le attese possono essere sicuramente positive. Da qui a dire che potranno sostituire interamente l'attività umana, qualche rischio c'è in sostanza, certo.
Esatto. Senta, per chiudere, le donne è possibile che siano più a rischio, diciamo, degli uomini in questo momento? E soprattutto, l'Italia continua a investire meno degli altri paesi in ricerca e sviluppo, anche e soprattutto su questo tema?
Sì, fra l'altro abbiamo visto anche dei dati che riguardano un po' le imprese italiane sono un po' indietro rispetto alle altre imprese di altri paesi tipo Germania, Francia. Dipende molto anche dalla dimensione di impresa, le piccole imprese hanno naturalmente meno disponibilità e opportunità di investire in questi nuovi processi, l'abbiamo sempre saputo. Dall'altro ci sono anche questi, come ho detto prima, delle polarizzazioni anche fra lavori manuali, dove è maggiormente presente la forza lavoro maschile, che quindi ha una minore esposizione alla sostituzione, rispetto a professioni intellettuali dove la presenza femminile è anche più estesa. Quindi, facendo i conti, alla fine è un effetto su cui naturalmente purtroppo si tenderebbe, come dire, ad accentuare quella distanza fra le opportunità maschili e le opportunità femminili.
Allora, l'importante è formazione, ricerca, sviluppo, e soprattutto dobbiamo metterci in testa che una parte dei lavori che facciamo attualmente tra 10-15 anni probabilmente non ci sarà più. Ringrazio Andrea Toma del Censis, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, grazie a voi.
E allora, cari amici, io vi lascio con una canzone dei Pink Floyd per circa 5 minuti, Comfortably Numb. Is there anyone home?
Smoke on the
allora, cari amici, noi adesso ci chiediamo a che punto siamo con l'occupazione femminile. L'Italia si colloca tra i paesi con il tasso di occupazione femminile più basso dell'Unione Europea, ovvero il 55%, una percentuale molto inferiore alla media europea che è di quasi il 70%. Includere per crescere, questo è un progetto del Consorzio Elis che vuole cambiare, diciamo, la vita di tante donne in Italia penalizzate nel mondo del lavoro perché sono diventate mamma. Io ricordo tra l'altro un intervento di Papa Francesco proprio alle ACLI in cui lui disse perché tante donne vengono licenziate quando rimangono incinte. Allora, l'iniziativa del Consorzio Elis ha come obiettivo, diciamo entro quest'estate, di raccogliere 1200 curriculum di madri e avviare 3 nuovi career coaching sul territorio nazionale, proprio per ridurre quella che viene chiamata in sostanza la child penalty, ovvero il fatto appunto che tante donne abbandonano il lavoro una volta che hanno avuto un figlio. Diciamo che il potenziale enorme, unico, che le madri con le loro esperienze di vita e le loro capacità, prima tra tutte quello del problem solving, portano nel contesto lavorativo è indubbio, questo lo dicono tanti studi. Ogni anno però oltre il 20% delle madri italiane è costretta dunque a lasciare il lavoro dopo la nascita di un figlio e più del 70% delle dimissioni volontarie riguarda proprio le donne. Allora, questo fenomeno non è solo una triste statistica, ma anche una realtà, perché poi fa perdere tante energie e tanti talenti. Includere per crescere dunque vuole ribaltare questa situazione, così ci ha detto la responsabile progetto Elis, Valeria Bonilauri, intervistata da Cecilia Seppia.
Partiamo da quella che è una raccolta di quali sono i profili professionali più richiesti, e questo ci permette un po' anche di preparare le professioniste, no? che si candidano. Poi il ponte tra il desiderio di reinserirsi nel mondo del lavoro e quello che è poi l'occupazione avviene grazie a un percorso che noi chiamiamo di career coaching, che aiuta proprio queste professioniste che magari sono uscite dal mondo del lavoro da 3-5 anni a essere consapevoli di quelle che sono le proprie competenze tecniche, di riconoscere quelle che sono le competenze sviluppate all'interno del periodo di genitorialità e a proiettarsi verso un mestiere che molto spesso è anche cambiato rispetto a quello che magari facevano 3 o 5 anni fa. Ultimo elemento fondamentale è l'incontro con le aziende, qui per migliorare e robustirsi nella loro proposizione verso le aziende.
Ecco, ogni anno oltre il 20% delle madri italiane è costretta a lasciare il lavoro dopo la nascita di un figlio. Più del 70% delle dimissioni volontarie riguarda donne. Questo è un dato davvero molto triste, no? Però voi provate a ribaltare questa situazione, sicuramente restituendo alle madri la possibilità di riscoprire il loro lavoro professionale, ma anche, da quello che mi stava dicendo, cercando di far combaciare formazione e occupazione.
Sì, corretto. E si presenta anche un altro elemento all'interno del percorso, perché parliamo, diciamo, di inclusione nel momento in cui c'è anche una apertura e una dimensione di accoglienza da parte delle aziende, che in questo momento le oltre 40 imprese che hanno aderito al progetto Includere per Crescere stanno mettendo in campo, e ossia è una forma di accompagnamento e tramite o l'affiancamento o la formazione di queste professioniste che si reinseriscono nel mondo del lavoro attraverso appunto o l'affiancamento con dei colleghi oppure con dei momenti di formazione che permettono loro di completare la formazione tecnica che serve a ricoprire quel ruolo, perché molto spesso poi il mestiere uno lo impara facendolo, e quando qualcuno è fuori dal circuito ambito del lavoro da qualche tempo, aiuta avere un mentor o un coach che per i primi mesi permette questo aggiornamento e anche una sorta di allenamento a quello che è il mestiere.
Quindi sicuramente un cambio di mentalità da parte delle aziende che sono entrate insomma in contatto con questo progetto. Però negli ultimi anni, per sostenere le famiglie, sono stati introdotti anche una serie di bonus. Perché questa politica non è riuscita a integrare le mamme che vogliono lavorare?
Perché è una parte della soluzione. L'altra componente importante a supporto delle mamme, ma più in generale della genitorialità, la fanno le imprese. Quindi questo cambio di mentalità che stiamo un po' accompagnando, che chiaramente tante aziende hanno già avviato, legato sicuramente a una flessibilità lavorativa, quindi non solo a un contributo, appunto, a un bonus nidi, ma anche a forme di lavoro più flessibili che permettono una migliore organizzazione. E poi c'è tutta una formazione che noi stiamo facendo, volta a vedere nelle persone, in particolare in queste professioniste, non tanto dei portatori di bisogni, okay, ma delle risorse. E quindi qui la persona che viene inserita in un nuovo contesto lavorativo, quindi la mamma che si reinserisce, porta una competenza, una seniority, anche delle capacità di negoziazione, di gestione dello stress all'interno dei team che arricchiscono, no, il valore, la componente, ecco, più umana e relazionale, non solo tecnica.
Allora, dovete sapere, cari ascoltatori, che il 40% delle giovani donne di età compresa tra i 35 e i 44 anni non lavora, contro il 15% degli uomini, così come la metà delle donne con almeno un figlio di meno di 6 anni tra i 25 e i 49 anni. E la cosa peggiore è che, tra l'altro, questo dato sale al 65% nel meridione. Questo lo ha raccontato l'ultimo rapporto BES dell'Istat. Prima vi dicevamo appunto di coloro che lasciano il lavoro dopo che hanno avuto un figlio. Allora, dopo la nascita del primo figlio, quasi una donna su 5 tra i 18 e i 49 anni che aveva un'occupazione ha smesso di lavorare. Continuato a farlo anche solo in part time il 43,6% delle madri. E allora noi ci chiediamo, come si può cambiare questa situazione? Perché insomma l'universo femminile riesce a dare tanto apporto, ne parleremo più avanti nel corso del programma, tanto apporto al mondo del lavoro. E a noi abbiamo Lidia Borzì, che è presidente delle ACLI di Roma, ma soprattutto è responsabile appunto di questo settore nelle ACLI nazionali. Buon pomeriggio, Borzì.
Buon pomeriggio.
E allora, come cambiare questa narrazione, Lidia?
Questa narrazione, per cambiarla intanto ci vuole un'alleanza. Ci avviciniamo all'8 marzo, la giornata internazionale della donna, e come sempre queste giornate ci ricordano, ci accendono i riflettori su delle tematiche che vanno seguite tutto l'anno, 365 giorni l'anno, non un solo giorno l'anno. E purtroppo le pari opportunità tra uomini e donne sono lontane, c'è un gap molto forte tra uomini e donne, e bisogna da una parte cambiare la narrazione, da una parte bisogna cambiare alcuni modelli organizzativi, da una parte bisogna che fondamentalmente ci sia una forte alleanza tra uomini e donne e che questa tematica si affronti non come una tematica da donne, ma come tematica che ha a che fare molto con il futuro dell'umanità, perché noi sappiamo bene che viviamo un periodo di inverno demografico enorme, e in questo inverno demografico sicuramente pesano tante cose, peseranno gli stili di vita, peseranno, ma pesa anche tanto il problema del lavoro precario, pesa anche tanto il fatto che le donne sono delle funambole. Noi ci ritroviamo donne, l'età media per il primo figlio in Italia è molto alta, ed è quindi poi queste donne si ritrovano a un certo punto a essere dei sandwich: da una parte devono curare i bambini e da una parte devono curare gli anziani.
Quindi... questo è sicuramente un compito arduo. Lidia Borzì, voi se non sbaglio a fine settimana farete proprio un'iniziativa su questo, di che cosa si tratta?
Noi faremo un'iniziativa proprio venerdì pomeriggio, alla vigilia dell'8 marzo, lo facciamo proprio insieme al forum anche delle famiglie di cui ho assunto da poco anche la presidenza del forum delle famiglie del Lazio. Abbiamo pensato proprio voci di donne tra sofferenza e speranza, sono delle donne in filo rosso che tutte hanno delle collaborazioni con le ACLI e donne che operano nelle carceri come avvocate, donne che operano in ospedale come primarie, donne che operano in contesti di guerra e di persecuzioni come la presidente del Pontificio Consiglio della Chiesa che soffre, tutte portano, come dire, il punto di vista, lo sguardo di come le donne affrontano queste tematiche, possiamo dire con una marcia in più, con un'attenzione in più, mettendo al centro quella cura che non è solo cura della salute, ma è cura della persona a tutto tondo, cura della dignità. E quindi vogliamo raccontare questo, vogliamo raccontare anche le sofferenze nella vita ordinaria, quindi lo faremo nel lavoro di cura, come le tante donne impegnate ad assistere altre donne e altre famiglie lasciano le loro a migliaia di chilometri, lo racconteremo anche con esperienze di donne con un'esperienza di impegno civico sociale come il mio, dove praticamente devi fare il funambolo, dove il tetto di cristallo è molto molto basso,
molto basso.
E batte spesso la testa. Faccio solo un esempio: da poco ho assunto il ruolo di vicepresidente del CAF nazionale, che è la nostra società di punta dal punto di vista fiscale in Italia, e in questo ambito in Italia le donne nei consigli di amministrazione sono meno del 20%.
Incredibile. E insomma c'è da fare tanti passi. Allora noi diamo appuntamento al 7 marzo alle ore 16, se non sbaglio, Collegio del Verbo Divino, via dei Virbiti 1, voci di donna tra sofferenza e speranza. Buon pomeriggio, grazie. Lidia Borzì.
Grazie, grazie.
E le donne sono spesso motore di tante imprese, è il caso delle cooperative, appunto. Con il 61% di lavoratrici donne, il 42% dei soci e il 27,2% di governance femminile con donne alla guida, appunto le imprese di cooperative contribuiscono appunto all'empowerment femminile, così si dice. E nei fatti bisogna però moltiplicare gli sforzi per rendere sempre più compatibile il lavoro con gli impegni familiari. È necessario strutturare nuove reti di welfare davvero che possano affiancare le famiglie e nello specifico proprio le lavoratrici donne. Così ci ha detto Alessandra Rinaldi, presidente delle donne di Confcooperative, che appunto ha messo in luce come in tante aziende il ruolo delle donne sia fondamentale.
Assolutamente sì, le donne sono in realtà la forza motrice del movimento cooperativo, basti considerare che rappresentano circa il 60% delle persone occupate, nel caso di settori come quello per esempio del sociale una percentuale che aumenta toccando quasi il 70%, in più a seconda anche insomma dei settori, però raggiungiamo mediamente anche nei livelli apicali una quota di presenza femminile al 30% circa, che è praticamente quasi il doppio di quanto poi sia invece la presenza femminile nei ruoli apicali di altre forme di impresa. E quindi questo ci racconta moltissimo di come le donne siano fondamentali nel sistema cooperativo e come anche le cooperative siano in realtà uno strumento fortemente vicino alla possibilità delle donne di potersi esprimere nel mondo del lavoro.
Ecco, lei ci ha detto che circa il 30% dei ruoli apicali nelle cooperative sono mantenuti da donne. E questo però vuol dire che un problema di leadership anche nelle cooperative nella governance femminile c'è tuttora.
Sì, come in tutti ovviamente i settori, anche noi abbiamo ancora da crescere, non lo neghiamo. Il fatto di aver visto un'evoluzione in questi ultimi anni importante ci racconta di un percorso assolutamente in essere, in cui il miglioramento, i dati stessi, insomma, ci testimoniano come stiamo crescendo sui numeri, stiamo crescendo nella partecipazione. Il tema è un altro, il tema è che è ciò che c'è alla base, quindi i problemi che in realtà rendono comunque difficile ancora oggi nel 2025 alle donne immaginarsi presenza attiva nel mondo del lavoro, presenza stabile nel mondo del lavoro, perché non solo c'è un problema di ingresso ma anche di mantenimento del posto del lavoro, e questo sappiamo bene che invece afferisce a tutt'altra questione, ossia dei carichi di cura familiare che ancora oggi sono, se non esclusivamente ma decisamente in modo prevalente, in carico alle donne, tanto quanto quindi tutto il tema della conciliazione dei ritmi di vita e di lavoro, che chiaramente ostacolano la possibilità di fare un percorso professionale.
Senta, ma dalla sua esperienza, che cosa le donne riescono a dare di più alla cooperazione, oppure proprio alle cooperative in cui esse lavorano? Che cosa ci può raccontare sotto questo punto di vista?
Ma noi, a noi piace dire che non esiste una gara tra i due generi rispetto a chi è meglio. Siamo diversi. In questa diversità ciascuno ha delle peculiarità che, se messe a frutto insieme, sono la vera risposta a comunque anche i bisogni che può avere un'impresa, e quindi anche un'impresa cooperativa. Noi diciamo sempre che parità di genere non è non deve essere più una mera questione di partecipazione, di equità e giustizia, ma proprio di sviluppo economico. Lo vediamo anche qui, i dati ce lo rappresentano, come le imprese che si dotano per esempio di consigli di amministrazione misti riescono a raggiungere risultati economici di oltre il 30% rispetto a imprese che invece hanno un solo genere al comando. Quindi questo ci racconta tantissimo dell'impatto. Sicuramente tra le differenze che in qualche modo accompagnano l'approccio di una donna al mondo del lavoro e anche a un ruolo apicale, c'è quello della cosiddetta leadership gentile, quindi comunque una capacità di leadership che per natura è più inclusiva ed accogliente.
Allora, dovete sapere che il 67% della cooperazione internazionale in Italia è donna. Per cooperazione internazionale intendiamo tutte quelle associazioni ONG che appunto si occupano di sviluppo dei paesi, diciamo, in America Latina, Asia, Africa e così via. Allora, il mondo della cooperazione internazionale sta attraversando un periodo di forte cambiamento, con tutte le tensioni che ci sono, pensiamo solo a quanto è successo in Medio Oriente o Ucraina, e in questo contesto coloro che vi lavorano si trovano a affrontare tutta una serie di responsabilità importanti, la pressione oggettivamente sta crescendo. Allora, negli ultimi anni il numero di donne coinvolte nella cooperazione internazionale è aumentato in modo sensibile, grazie anche a tutta una serie di strategie politiche adottate da una serie di organizzazioni internazionali, tra cui l'ONU e l'OSCE. Allora, le donne nella cooperazione internazionale hanno davvero una marcia in più, così ci ha detto Ivana Borsotto, che è presidente della FOCSIV, che poi sarebbe la federazione delle ONG di ispirazione cristiana.
Allora, il valore delle donne io penso che sia davvero immenso, a partire dal fatto che nel mondo della cooperazione internazionale italiana la maggioranza dei volontari e degli operatori sono donne. Forse dobbiamo sottolineare anche che forse non sempre riescono poi ad avere un'adeguata rappresentanza nelle figure apicali, quindi c'è un soffitto di cristallo anche nel nostro mondo, ma su questo dobbiamo lavorare. Io penso che il ruolo delle donne sia un ruolo importante, perché naturalmente abbiamo le mani più, come dire, impastate nella realtà, c'è una familiarità più naturale con la complessità, e anche rispetto al tema della pace che lei cita, Io vedo una propensione nelle donne alla condivisione, alla co-leadership, e io da questo punto di vista credo che sia veramente fondamentale anche riconoscere il ruolo delle donne nei paesi in cui operiamo, perché guardi, chi fa cooperazione internazionale si rende conto che la povertà è donna, perché di qualunque dato si voglia analizzare sul diritto al cibo, sul diritto all'acqua pulita, sul diritto alla scuola e alla salute, comparato tra uomini e donne, per il dato delle donne è sempre molto peggiore. Però l'altro elemento è che le vere protagoniste nelle comunità in cui operiamo sono le donne, sono loro le vere agenti dello sviluppo, sono loro che, nonostante appunto abbiano sempre il carico e la responsabilità, spesso in solitudine, del mantenimento della loro famiglia, riescono comunque a occuparsi, a generare iniziative per gli altri, per le loro comunità. Quindi devo dire che
ecco, Borzotto, mi scusi, ma c'è anche un problema, secondo lei, di governance nella cooperazione allo sviluppo per quanto riguarda le donne? Lei, in fondo, mi sembra una felice eccezione.
Sì, una felice eccezione. Purtroppo è stata la prima dopo quasi 50 anni, quindi dice anche un po' il ritardo che il nostro mondo ha rispetto a questo tema. Infatti le facevo davvero riferimento a questo soffitto di cristallo. C'è anche nel terzo settore, c'è anche da noi, meno sicuramente che in altri ambiti, ma non ci sono scusanti. E da questo punto di vista penso che il tema delle quote, o anche decidere che non si fa nessun convegno in cui non ci sia una parità di rappresentanza tra uomini e donne, o non si partecipi a convegni in cui ci sono solo uomini, sono piccole cose simboliche che però dobbiamo iniziare a fare. Bisogna pungolare le istituzioni perché la rappresentanza delle donne sia garantita, ma soprattutto c'è questo elemento che chi fa cooperazione internazionale si deve interrogare, perché il tema della rappresentanza e della presenza delle donne negli organi di governo diventa fondamentale per dare spazio anche alla visione, no? E anche al modo di operare diverso, perché sono certa che le donne, le ripeto, hanno una propensione alla collaborazione e alla soluzione dei problemi più pacifica degli uomini. Quindi da un lato questa è una grande responsabilità che abbiamo, ma la condividiamo anche con le istituzioni e i nostri organismi.
Ecco, Borzotto, lei vede una situazione differente nella cooperazione allo sviluppo degli altri paesi, se non altro, diciamo, quelli europei?
Ma sicuramente nella cooperazione del Nord Europa, sicuramente la rappresentanza delle donne è molto, molto più sviluppata. Però devo dire che, a parte questo, mi sembra che condividiamo tutte una fatica, no? A garantire la nostra presenza, ma anche una fatica ad assumere le responsabilità, perché sempre titubanti sulle capacità, o comunque preoccupate di essere all'altezza. Ecco, forse su questo ci dobbiamo un po' liberare di queste paure e avere più coraggio e accettare la responsabilità.
Allora, cari amici, noi abbiamo finito questa parte del Mondo a Radio dedicata appunto a quanto le donne possono contribuire al mondo del lavoro. Un saluto a Bruno Orti, regia, da Alessandro Guarasci studio. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars, 'cause you're like